Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Merlo, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333.
Buongiorno da Prima pagina. E dunque Enrico Letta. Farò in fretta, ha detto Letta, ci racconta sulla stampa Antonella Rampino, spiegandoci come e perché Napolitano ha scelto Letta l'unica strada possibile, la strada delle larghe intese. Dunque Letta ha detto: farò in fretta, consultazioni per tutto oggi alla Camera e poi, anche se il Toto Ministri impazzirà, e infatti il Toto Ministri sta già impazzendo, la lista dei ministri sarà consegnata nelle mani di Napolitano, non sappiamo quando, forse già domani mattina dovrebbe. Alla fine Letta chiama il suo governo di servizio al Paese, ma dice chiaro, e lo dice soprattutto ad Alfano, che il governo non nascerà a tutti i costi, ricordando pure che gli italiani non ne possono più dei giochetti della politica. Ringrazia anche Giuliano Amato e con tale calore da definirlo toscano come me, solo perché ha la casa di vacanza all'Argentario. In realtà Amato è nato a Torino. Per due volte aggiunge anche che sarà molto vicino al governo. Il nome dell'ex premier potrebbe essere alla casella degli esteri, cioè Amato agli esteri, o all'economia per rinegoziare regole per la crescita a Bruxelles. Per la verità i giornali di oggi registrano una delusione di Amato, come una sorta di sfogo, sia pure attraverso la formula dell'ironia, perché al Vittoriano, ci racconta Flavia Amabile sulla stampa, al Vittoriano, dove era come presidente della Treccani per una mostra su Machiavelli, Amato comincia a parlare del Machiavelli e della mostra e quindi non resiste e si lascia scappare una battuta che è una frecciata molto chiara su che cosa stia pensando delle trame nascoste dietro la scelta dell'incarico a Palazzo Chigi. Virgolette, questo è Amato che parla nel pezzo di Flavia Amabile. Nell'ultima sezione troverete delle cose stupefacenti sull'uso che si è fatto del nome di Machiavelli. Ci sono giochi, videogames, persino articoli da donna, insomma c'è proprio di tutto. Magari qualcuno dirà: e Machiavelli per Iletta non c'è? No, questo non è stato ancora scritto. E Machiavelli per Iletta non c'è? Ecco, Iletta. Finora abbiamo sentito soltanto Enrico Letta, ma in realtà c'è anche un Gianni Letta, che è lo zio di Enrico. Ecco, il Fatto Quotidiano titola direttamente: Napolitano nomina il nipote di Gianni Letta, cioè introducendo quindi un concetto familistico. Vediamo un attimo che la faccenda, in effetti, scrive Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, trascende le normali dinastie, i Giolitti, gli Amendola, i Mussolini, i La Malfa, i La Loggia, i Mancini, i Segni, i Berlinguer, i Gava, i Martino, i Craxi, i D'Alema, adesso anche i Barca, che hanno fatto e continuano a fare la storia politica d'Italia. Nel caso di Gianni ed Enrico, la partizione bipartisan o rinforzo trasversal nepotistico comunque fa sì che sempre ci sia almeno un Letta a palazzo e talvolta anche due. Disse senza malizia in tempi non sospetti Giorgio La Malfa che occorreva puntare a un bipolarismo in cui i due Letta fossero finalmente dalla stessa parte, ma il sospetto è che l'auspicio non tenesse in debito conto i benefici che proprio tale articolazione può procurare al sistema, purché ovviamente i dispositivi non siano vistosi né sgangherati. E qui c'è un riferimento a Cernobbio e al salotto Angiolillo, cioè a quella trama del potere in cui certamente Gianni Letta si è inserito per tutta la vita. Gianni Letta è un potere fatto appunto di ragnatele, ma anche un po' di borotalco, e il potere democristiano apparentemente sempre ai margini, sempre in un lato, sempre da solo. In realtà Gianni Letta è un tessitore occulto di trame di potere e il suo nome entra dappertutto. È proprio la Democrazia Cristiana felpata, nascosta, che si muove sui tappeti. Torno adesso a Filippo Ceccarelli. In questo senso vale segnalare la brillante risposta con cui Enrico chiuse la questione consegnandola agli archivi. Sarei felice se i confini del bipolarismo fossero meno dolorosi per la mia famiglia. Letta continua, scherzano anonimi creativi della rete sotto ritratti di mostruose ibridazioni. Per il resto l'unica colpa che Enrico risulta avere mai attribuito a Gianni, cioè allo zio, è che da giovane era romanista e che al servizio di Berlusconi è passato con il Milan. Ma anche qui la contraddizione si risolve ad un più alto livello, essendo il nipote, anche lui milanista sfegatato e per giunta fondatore del Milan Club di Montecitorio. Su un piano privato l'affetto ovviamente c'è. «Sono legato a zio», ha detto in varie interviste il presidente incaricato. «È un rapporto importante, ho un'alta stima». Forse anche perché negli anni ha dimostrato di essere la salvezza di Berlusconi e da questo punto di vista meriti e peccati un po' si confondono. Per chi volesse indagare, sembra significativo che il 6 marzo del 1978 Gianni Letta, allora direttore del Tempo, caricò sulla sua Mini Morris il dodicenne Enrico Letta e insieme andarono a Via Fani. Sono episodi che rimangono impressi. Via Fani è la strada del rapimento Moro e quindi è dell'uccisione degli uomini della scorta. Sono episodi che rimangono impressi e magari nella loro potenza emotiva si intrecciano e si combinano con fenomeni certo più astratti, quali la circolarità dell'élite nella formazione del ceto politico o, se si preferisce, delle oligarchie. In ogni caso i Letta, come li ha chiamati Amato prima che gli venissero i 5 minuti, stanno entrando definitivamente nella favola del potere. Stai a vedere che si ritrovano di nuovo a Palazzo Chigi. I Letta, come vedete, rilancia questa idea del familismo italiano, la logica del cognome, che è uno dei grandi problemi italiani, anche se per la verità nella scelta di Enrico Letta è difficile immaginare che abbia influito lo zio. Al personaggio Gianni Letta dedicano i giornali di oggi in molte pagine, ci sono molti ritratti e sono tutti molto ricchi, molto belli. E Sebastiano Messina sulla Repubblica: se uno evita di guardare l'abisso sul quale è sospeso il paese e adesso anche la sinistra italiana, non può non condividere l'autodefinizione di Enrico Letta. Sono un uomo fortunato, uno che a 32 anni era il più giovane ministro della storia della Repubblica, battendo persino Andreotti, che la prima volta ne aveva 35, e che ora sta per diventare il più giovane premier europeo. Deve essere certamente nato sotto una buona stella, magari la stessa di Romano Prodi, di cui è stato il braccio destro a Palazzo Chigi, o dello zio Gianni Letta, che a 38 anni era direttore del Tempo assai prima di diventare il cardinal Mazzarino dei governi Berlusconi. Lui però ci ha messo del suo, perché chiunque può vincere una volta la lotteria, ma per vincere due volte la fortuna non basta. Ci ha messo un volenteroso pragmatismo, ci ha messo un'invidiabile calma olimpica, ci ha messo un'attitudine innata a fare squadra, ma ci ha messo soprattutto un talento naturale nella ricerca della soluzione anche di fronte al problema più avviluppato, come un Mr. Wolf cresciuto nei Boy Scout, e nessuno si meraviglierebbe se lui si presentasse al prossimo G8 parafrasando il personaggio di Pulp Fiction: mi chiamo Letta, risolvo problemi. E qui la somiglianza fra zio e nipote è evidentissima, perché è un'attitudine di entrambi. La mia è una storia normale, dice lui, una storia che fuori dalla politica è fatta di un matrimonio felice con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere, delle partite a Subbuteo con i 3 figli di 8, 7 e 4 anni, dei romanzi di Montalbano e di Andrea De Carlo, dei dischi di De Gregorio e di Zucchero, dei fumetti di Dylan Dog e quello che sono io nella fantasia, questo è un virgolettato attribuito a Enrico Letta, della passione per il windsurf, del tifo per il Milan, delle corse in mezzo al traffico con la sua vecchia Vespa azzurra e dei film con Harrison Ford, il suo attore preferito. Quando mi guardo alle spalle, ha detto una volta, mi sento come Indiana Jones quando prende l'ultima liana prima che crolli tutto. Il solo giornale che dedica un ritratto alla moglie di Gianni Letta è il giornale che mette in prima pagina una foto della coppia e vi racconto io la Gina candidata first sciura, è il titolo del del corsivo di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Complimenti Gina, al secolo Gianna Fregonara, candidata first sciura del paese, per l'incarico al marito, ovvio, ma soprattutto perché sono certo che se oggi Enrico Letta è sulla soglia di Palazzo Chigi, dietro c'è lo zampino della moglie, la Gina appunto, e senza presunzione mi prendo un piccolo, assolutamente casuale merito per averla spinta con qualche sotterfugio a Roma tra le braccia del suo futuro marito, che all'epoca dei fatti né io né lei conoscevamo. Erano i primi anni 90, io ero fresco capo della cronaca di Milano del Corriere della Sera, in squadra avevo due veri talenti, giovani e carine, una Elisabetta Soglio, strappata da Avvenire, dove l'avevo conosciuta anni prima, la seconda Gianna Fregonara, che avevo trovato sepolta e dimenticata con contratto precario nella redazione Hinterland, quella che si occupa dei paesini della cintura milanese. Dei colleghi che la conoscevano me l'avevano segnalata, dagli un occhio non ti pentirai, così feci e l'affiancai alla Soglio, che già si occupava della politica milanese, allora dominata dalla Lega. Le due sveglie intelligenti si presero cosa rara tra donne, fu la loro fortuna. Non c'era notizia o pettegolezzo che sfuggisse al duo, gli altri giornali impazzivano per i buchi quotidiani, il mio vice Ugo Savoia, oggi capocronista del Corriere, uno che oltre al gusto del giornalismo ha anche quello dell'ironia, spinta all'eccesso, le aveva soprannominate le portinaie di Milano, la Pina, Elisabetta e la Gina, Gianna appunto come si usa dire sotto la Madonnina. Le adorava, ma non c'era giorno che non le sodomizzasse verbalmente in un gioco accettato che era diventato il divertimento della redazione. Strano tipo la Gina, una bellezza volutamente non esibita, un'ambizione celata per poter farsi largo senza attirare l'invidia e l'ostilità di una redazione sospettosa come era quella del Corriere. Insomma, una vera paracula piemontese, veniva, se non sbaglio, da Novara o giù di lì, ma brava, molto brava, tanto che nonostante le sue precauzioni attirò troppe attenzioni. Dai vertici della Lega, che non ne sopportavano l'indipendenza e mi perseguitavano per fargli cambiare incarico, anche i colleghi anziani, i famosi senatori, cominciarono a mettersi di traverso. Insomma, Sallusti racconta di essere lui lo scopritore di Gianna Fregonara. Col passare dei mesi la Lega spostò il baricentro e la sua attività da Milano a Roma, dove il Corriere aveva una redazione enorme quanto seduta alla Gina, che le notizie le raccattava non so come, ma anche dalla capitale. Milano cominciava ad andare stretta, proposi ai miei capi per il bene del giornale di trasferire Gianna Fregonara a Roma, ma la risposta fu negativa, troppe invidie, troppi problemi, anche nelle aziende private i bravi a volte sono visti con sospetto, così di mia iniziativa autorizzai alla Gina incursioni segrete nella capitale, inventando ogni volta sotterfugi e scuse diverse, spesso ridicole. Tornava sempre con la notizia giusta e si aprì la strada con le sue capacità. Anni dopo non tornò più, aveva trovato la notizia del fidanzato giusto, tale Enrico Letta, e dopo non poca sofferenza, come nelle favole, vissero felici e contenti e con tre figli. Brava Gina, non ci deludi mai. In realtà Gianna Fregonara è attualmente capocronista al Corriere della Sera a Roma, e con una carriera che non ha nulla a che vedere con il marito. Ma qual è la rete trasversale che fa sì che Enrico Letta sia l'uomo più adatto alle grandi intese? C'è sul giornale sempre un articolo di Stefano Zurlo che si intitola «Da lupi a boccia, la ragnatela di Enrico». La rete dei rapporti parte dal think tank estivo di Vedrò. Si potrebbe chiamarle le larghe intese estive, nella cornice suggestiva delle montagne trentine. Qui è cresciuta dal 2005 in poi la rete di rapporti che ha il suo perno in Enrico Letta e che passa per la fitta trama di incontri di Vedrò, un concentrato di manifestazioni trasversali agli schieramenti e con una certa attenzione alle ragioni dell'anagrafe. Un modello soft che serve per seminari, idee, rapporti, abbozzi di proposte legislative che magari rimarranno in un cassetto o magari no. Vedrò è la versione light, se si vuole azzardare un paragone, di quell'intergruppo per la sussidiarietà che Enrico Letta, il suo avversario e amico Maurizio Lupi, animano a Montecitorio con meeting, riunioni, seminari. Molte delle persone che partecipano a Vedrò si ritrovano poi nel frullatore dell'intergruppo e questa consuetudine favorisce il superamento degli steccati, anche se, sia chiaro, le differenze restano tali e le asperità di questa lunga stagione conflittuale non vengono certo cancellate con tre giorni di studio sul filo della vacanza. E però Vedrò, che pure è un happening appartato senza grandi titoli sulla stampa, ha avvicinato gli opposti, o più modestamente il PD e il PDL, e ha mischiato persone diverse. Anno dopo anno qui si vedono giornalisti di lungo corso come Antonello Piroso, Giovanni Floris, popolare conduttore di Ballarò, e Andrea Vianello, neo direttore di Rai 3. E poi attori e comici, da Enrico Bertolino, presenza fissa, a Cristiana Capotondi, imprenditori e politici, molti politici di tutte le gradazioni, da Matteo Renzi a Francesco Boccia, deputato lettiano che quando può si fa vedere pure all'Intergruppo, e a Stefano D'Ambruoso, questore della Camera per i Montiani, che a Vedrò nel passato veniva invitato come magistrato capace di leggere le trame del terrorismo internazionale. Fianco a fianco di colleghi come Raffaele Cantone, storico pubblico ministero anticamorra, e Nicola Gratteri, autore di importanti inchieste sull''Ndrangheta. Ma Vedrò è anche un'officina di relazioni meno fragili e un luogo per scambiare idee con il centrodestra, da Nunzia De Girolamo a Laura Ravetto e Anna Maria Bernini, con l'incursione di un personaggio legato a doppio filo al Cavaliere come Fedele Confalonieri. Vedrò, spiega al giornale Nunzia De Girolamo, è un'esperienza piacevolissima e anche interessante perché incrocia storie e culture diverse, offre punti di vista inediti, facilita le riflessioni attraverso i gruppi di lavoro. Io stesso mi sono impegnata in questi anni come responsabile Vedrò per il Mezzogiorno. Poi ciascuno rimane della sua idea, ma il lavoro va avanti per tutto l'anno nella sede capitolina di Via del Tritone, cioè a Roma, fra conferenze e meeting. Sarà pure un format trasparente, ma Vedrò aiuta una società divisa in compartimenti stagni. Certo, le suggestioni ricamate in quota spesso perdono di fascino a Roma e si appesantiscono nella palude dei veti incrociati e delle lunghe dispute, ma il tentativo è consolidato e in qualche modo trova un corrispettivo più istituzionale, ma non paludato e anzi altrettanto smart, nell'intergruppo che ha il suo punto di forza nella coppia Lupi-Letta. Fin troppo facile fare 2+2, spunterà il nome di Lupi, uno dei colonnelli più importanti del PDL nell'elenco dei ministri? A Vedrò non si è mai visto, ma ha una sua giustificazione. Le giornate di Drò coincidono sul calendario malandrino con quelle del meeting di Rimini, insomma intese ma larghe dal Trentino alla Romagna. Marco Meloni, deputato PD e fra gli organizzatori del think tank, invita a non confondere e a non sovrapporre i piani. Una cosa è Vedrò, altra storia è quella del governo che nasce dallo stallo fra le diverse forze politiche. Napolitano però ci crede. Il figlio Giulio Napolitano, professore universitario, e, combinazione, un altro ospite fisso fra le cime alpine. Ecco, questo è un malizioso articolo su il Vedrò, che è questa associazione di Enrico Letta, associazione molto trasversale. Ma che cosa succede invece più in chiave più politica? Francesco Bei e Goffredo De Marchis firmano insieme questo racconto e ci dicono che Enrico Letta è preoccupato. Nonostante l'ala protettrice stesa da Napolitano sul suo lavoro, teme di cadere vittima delle trappole del Cavaliere e dei troppi distinguo del Partito Democratico. È soprattutto dal PDL che arrivano i rischi maggiori. Ho l'impressione che stiano alzando l'asticella, confida in serata un amico. Le Brunette Gelmini tornino al governo è un'idea difficile per chi si ricorda il governo Berlusconi e la loro azione, diciamo così, molto agitata sia nei confronti della scuola sia nei confronti del pubblico impiego, la battaglia contro i fannulloni che meritò a Brunetta il nome di fantuttone. Come allora è contro Schifani che Berlusconi vorrebbe al Viminale, il PD ha giocato in Senato la carta Grasso, alzando proprio la bandiera dell'antimafia. Come ho detto al Quirinale, io ci provo, ma non faccio un governo a tutti i costi, ripete il premier incaricato di ritorno nella sua casa di Testaccio. Testaccio è un quartiere di Roma. E il prezzo imposto dal centrodestra finora è inaccettabile. Per paradosso, nonostante il caos e le spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in spaccature di questi giorni, il PD non sta in emerge l'ipotesi di far entrare come ministri e non vice premier, che Letta non vuol fare, il segretario del PDL Angelino Alfano e il capogruppo montiano Mario Mauro, una scelta che dovrebbe far cadere le altre opzioni in campo e ritagliare un profilo meno politico per tutte le altre caselle. Ma non è detto che Berlusconi accetti il compromesso. Al momento, infatti, con il leader in Texas, ecco, bisogna dire che, lo scrivono alcuni giornali, Berlusconi non c'è, e quando non c'è Berlusconi, come sapete, il PDL è un po', come dire, senza orizzonte. E perché non c'è? Perché è andato in Texas, dove c'è su tutti i giornali, lo ricapitolo io, è andato a partecipare alla festa di inaugurazione di una fondazione, di una, la chiamano Presidential Library, mi pare, e di George Bush, ovviamente George Bush giovane, così si fa per dire, il secondo George Bush, l'amico di Berlusconi, e ci sono, Berlusconi è l'unico italiano, ci fa sapere con fierezza il giornale, l'unico italiano invitato, ci sono anche il presidente degli Stati Uniti, ex presidente degli Stati Uniti come Jim Carter, Bill Clinton, e ovviamente c'è Barack Obama. Forse, chissà, si ripeterà quella scena famosa quando in Inghilterra Berlusconi cominciò a gridare Mr. Obama, Mr. Obama. Ricordate, la regina Elisabetta disse: ma chi è quello lì che grida tanto? Ecco, torniamo alla Repubblica e al racconto che fanno Francesco Bei e Goffredo De Marchis. E non è detto che Berlusconi accetti il compromesso. Al momento, infatti, con il leader il Texas, dal PDL arriva la richiesta perentoria di nominare ministri di peso per dare il senso di un coinvolgimento pieno del partito. Letta, si chiede Maurizio Sacconi, vuole fare un governo vertebrato o invertebrato? Servono ministri rappresentativi e non tremebondi, sia del PDL che del PD, altrimenti diventa un governo balneare. L'altra richiesta non negoziabile riguarda la restituzione dell'IMU 2012, una promessa duramente contestata da Bersani in campagna elettorale per la mancata copertura. In questa navigazione perigliosa vicino agli scogli, ieri il premier incaricato si è fatto aiutare da una vecchia conoscenza, il jus laborista Tiziano Treu, dato per certo nella squadra di governo. All'ex ministro del lavoro sono stati affidati i dossier più scottanti, quelli al primo punto dell'agenda: occupazione, sodati, rifinanziamento della cassa integrazione. Ma per dare il segno di una svolta radicale sulla credibilità della politica, come l'ha definita nella dichiarazione al Quirinale, il premier incaricato studia una mossa rivoluzionaria che parla ai 5 Stelle e all'opinione pubblica in generale. Da tempo Letta ha in mente un progetto di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e vuole trasformare questa bozza in uno dei provvedimenti da varare nel primo Consiglio dei Ministri. Il modello è quello di Matteo Renzi, Via i soldi pubblici, apertura ai contributi privati con forte defiscalizzazione, superiore all'attuale fissata al 19%. Lo sconto fiscale naturalmente aumenterebbe anche per gli enti no profit. Nella riunione di ieri Letta ha iniziato a scrivere a matita anche una prima lista provvisoria di nomi di ministri in attesa del rientro del Cavaliere venerdì notte. L'obiettivo è arrivare a una squadra snella, 17-19 ministri, in linea con la sobrietà del governo precedente. Potrebbero entrare i renziani Sergio Chiamparino e Graziano Del Rio, i montiani Benedetto Della Vedova e Mario Mauro, il socialista Riccardo Nencini, Ermete Realacci all'ambiente, Gaetano Quagliarello alle riforme, Stefano Caldoro alla coesione territoriale, il giovane turco Andrea Orlando, i lettiani Francesco Boccia e Paola De Micheli. Per i ministeri chiave si parla di un derby D'Alema Monti per la Farnesina, mentre Padoan dall'Ocse andrebbe all'economia. Una compagine quasi tutta al maschile. Nel vertice ieri si è discusso anche di questo. Si aspettano innesti femminili dal PDL, mentre il PD potrebbe pescare anche dalla società civile. Ma prima va discussa con Berlusconi l'intensità politica da dare all'esecutivo. Se entrano Alfano e Mauro, l'obiettivo di Letta e di Napolitano per gli altri posti è quello di affidarsi a politici che non sono oggi in primissima fila e ad alcune figure tecniche di grande competenza, da reclutare anche tra i 10 saggi. Si va dal nome di Enrico Giovannini, uno degli ospiti più assidui ai convegni dell'AREL, l'associazione culturale fondata da Lino Andreatta e presieduta da Letta, a Luciano Violante. I veti incrociati, l'assenza di Berlusconi dall'Italia, i primi problemi che si scorgono nel PD hanno consigliato a Letta di non forzare i tempi. Tra sabato e domenica potrebbe esserci il giuramento al Quirinale e lunedì il primo voto di fiducia alla Camera. Napolitano dice che non si può fallire, il premier incaricato che non andrà avanti ad ogni costo. Sono due avvertimenti rivolti ai partiti e al Parlamento. Ma c'è un blitz contro la Cancellieri, ci informa sempre Repubblica. Il PDL vuole Schifani e scoppia il caso Viminale. La colpa della Cancellieri è questa: ha sciolto troppi comuni vicini al centrodestra e li ha sciolti per mafia. Liana Milella ci racconta che il 94 è lontano, ma l'improvviso blitz del PDL per stoppare la riconferma al Viminale del ministro Cancellieri e imporre al suo posto l'ex presidente del Senato Schifani ricorda molto la perentoria richiesta di 20 anni fa di piazzare Cesare Previti alla giustizia, subito stoppata da Scalfaro con il suo dirottamento alla difesa. Il Cavaliere ci riprova, si sparge la voce del suo personale sgradimento per Anna Maria Cancellieri, l'ex prefetto cui verrebbe addebitata soprattutto la colpa di avere sciolto troppi comuni per mafia, ben 33 per l'esattezza, di cui due pure ieri, Montebello Ionico e Giuliano, durante l'ultimo Consiglio dei Ministri. Lei era in missione a Tunisi, ma le sue richieste sono state ugualmente approvate. Lo sgarbo più grave che Cancellieri avrebbe inferto ai berlusconiani sarebbe stato quello di aver sciolto il comune di Reggio Calabria, retto da un sindaco PDL, erede del governatore in carica Scopelliti. Buttano in aria il tavolo dell'interno, ma in realtà puntano alla giustizia, dicono buone fonti del PD. Comunque, al posto della Cancellieri, il PDL vorrebbe Schifani, sia per l'interno e sia per la giustizia. A Palermo l'inchiesta che riguarda Schifani non è stata ancora chiusa, anche se l'ultimo atto dell'ex procuratore aggiunto Antonio Ingroia con i pubblici ministeri Nino Di Matteo e Lia Sava, prima di lasciare Palermo per il Guatemala, è stato quello di depositare al GIP una richiesta di archiviazione per concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi questo era l'inchiesta, però, come dice Liana Milella, Ingroia, prima di partire per il Guatemala, depositò al GIP la richiesta di archiviazione per il concorso esterno in associazione mafiosa. A decidere sarà Pier Giorgio Morosini, il magistrato che ha rinviato a giudizio gli imputati del processo sulla trattativa Stato-mafia. L'inchiesta su Schifani era stata riaperta 2 anni fa dopo le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, che disse di aver visto l'allora avvocato Schifani in un deposito a Brancaccio abitualmente frequentato dai fratelli Graviano. La procura ha monitorato la sua attività di civilista e ha concluso per l'archiviazione. Ma è fin troppo evidente che nell'incertezza di quali saranno le conclusioni di Morosini, Schifani ovunque può andare tranne che a dirigere il Viminale, dice Liana Milella. In realtà, avendo Ingroia presentato richiesta di archiviazione, credo che Schifani sarà, credo che l'inchiesta sarà certamente archiviata, ma il punto non è questo. Il punto è che la Cancellieri dice, ci dice Roberto Saviano, intervistato da Concita Sannino nella stessa pagina di Repubblica, è stata protagonista nella lotta alla mafia ed è un rischio perdere il suo apporto. Saviano, sull'ipotesi di sostituire la Cancellieri, capitali illeciti ormai dilaganti, deve restare e avere più poteri, tanto più che la Cancellieri era stata in qualche maniera era stata sicuramente appoggiata da Berlusconi quando Monti lanciò la sua candidatura, sono io che parlo, non sto leggendo, la sua candidatura alla presidenza della Repubblica. È il ministro che ha preferito agli annunci la presenza, dice Concita Sannino. È vero, cioè la Cancellieri non ha fatto mai dichiarazioni politiche, è stata lontano anche dalla lista Monti, quindi qui è proprio la sua qualità di ministro che in qualche maniera viene messa in discussione, e la sua qualità di ministro antimafia che, ci dice e Saviano, è molto alta. Alle sfide... ha preferito agli annunci la presenza, alle sfide mediatiche, le azioni, alla propria vetrina, la sicurezza degli altri. È per questo motivo che lo scrittore Roberto Saviano, spesso corteggiato dalla politica, sempre netto nel dire no ad un impegno istituzionale, ora si espone a favore dell'attuale numero uno del Viminale. E il ministro che tra l'altro appena 24 ore fa ha chiesto e ottenuto lo scioglimento per infiltrazioni di camorra dello stesso comune di Giugliano in Campania. Giugliano non è solo la terza città della regione con 120.000 abitanti e feudo politico del PDL, ma è soprattutto la terra palude delle migliaia di demolizioni previste e mai eseguite sul cemento criminale. È il territorio delle infinite discariche, 19 solo quelle ufficiali, compresa la montagna di 6 milioni di ecoballe, e il regno del potente clan Mallardo e delle sue interconnessioni con il cartello dei Casalesi e la federazione dei narcotrafficanti di Scampia. Saviano, perché pensa che il ministro Cancellieri debba continuare a fare il suo lavoro? È la domanda di Concita Sannino. Perché penso che confermare un ministro come lei alla guida del Ministero degli Interni sarebbe la scelta più giusta e anche la più necessaria ora per l'Italia. La Cancellieri in questi 2 anni si è distinta nella battaglia antimafia ed io la valuto rispetto all'analisi e al contrasto che ha fatto alle organizzazioni criminali, all'attenzione ai comuni infiltrati dal potere criminale che in questi ultimi mesi è stata prioritaria. La Cancellieri è anche il ministro che ha appena sciolto Giugliano, comune considerato condizionato alla camorra, domanda la Concita Sannino. E dove il centrodestra puntava a riconquistare la poltrona di sindaco, visto che si era pronti al voto di maggio alle amministrative. Non so, probabilmente neanche questa decisione sarà stata gradita alla destra, risponde Saviano. Giugliano, tra l'altro, in passato era andata vicino allo scioglimento, ma poi nessun ministro l'ha sciolta. Lei fa insomma il tifo per la Cancellieri, è la prima volta. Io spero che venga confermata al ministro ero dell'interno e che in quel ruolo possa avere anche più possibilità rispetto al passato nel contrasto al potere criminale e ai capitali mafiosi che mai come in questi momenti stanno dilagando nel paese, approfittando anche del vuoto politico e della disattenzione su questi temi. Ecco, questa è quello che avviene più o meno nella formazione del governo che sta tentando Enrico Letta. Ieri una telefonata è arrivata al Presidente della Repubblica Napolitano da parte del Papa. La ringrazio per il suo esempio, la leggo dalla Stampa. Il Papa ha telefonato al Presidente Napolitano: ho chiamato signor Presidente per ringraziarla per il suo esempio. Con il suo comportamento lei ha reso vivo il principio fondamentale della convivenza, che l'unità è superiore al conflitto. Sono commosso della sua decisione. Ecco, il Papa ha telefonato a Napolitano, ma ieri il Papa ha parlato anche dello IOR, della banca, e ha detto che la Banca Vaticana serve sì, ma fino a un certo punto. E dubbi sullo IOR. Leggo Gian Guido Vecchi dal Corriere della Sera. ma ci sono quelli dello IOR, scusatemi, Francesco, che sarebbe il Papa, lo dice in un sorriso, ma la battuta non passa inosservata. La messa mattutina nella cappella della Domus Sancte Marte è diventata un appuntamento molto importante, vi partecipa a turno chi lavora in Vaticano. Il Papa parla a braccio e dispiega giorno dopo giorno i punti fondamentali del suo pontificato. Così ieri mattina, davanti ai dipendenti dello IOR, ha spiegato che la Chiesa non è un'organizzazione burocratica e l'essenziale sta altrove, è una storia d'amore. Perciò scusatemi, ha sorriso al personale dello IOR, tutto è necessario, gli uffici sono necessari e va bene, ma sono necessari fino a un certo punto, come aiuto a questa storia d'amore. Stiamo parlando del denaro. Intervengo io e dico, stiamo parlando del denaro, dello sterco del diavolo, Martin Lutero, sapete tutta quella roba lì, eccetera. Lo IOR è il denaro della Chiesa e tutte le accuse che a questo denaro arrivano da molti lati è quella banca potente, ricchissima, su cui nessuno per la verità ha mai chiarito gli affari, come spesso succede con le banche, una banca ancora più potente delle altre perché è spesso sottratta ai controlli a cui le altre sono invece sottoposti. Perché quando l'organizzazione, continua ancora il Papa, prende il primo posto, l'amore viene giù e la Chiesa poveretta diventa una ONG. E questa non è la strada. Lo IOR, o almeno anche lo IOR, insomma, è necessario fino a un certo punto. Una battuta che si presta a varie interpretazioni sulle scelte del pontefice che desidera una chiesa povera e per i poveri. Girano le ipotesi più disparate, dalla chiusura tout court dello IOR al Papa che se ne libera cedendolo in futuro a un istituto bancario esterno. Di là dalle voci, comunque, nulla è deciso. Il gruppo di 8 cardinali da tutto il mondo, scelto da Francesco per studiare la riforma della Curia, si riunirà in ottobre. Però le cose cambieranno, troppi veleni e scontri di potere. Lo stesso coordinatore del gruppo, il cardinale Oscar Maradiaga, ha detto che sicuramente si affronterà anche la riforma dello IOR. La gestione dell'istituto non era uscita bene dalle riunioni dei cardinali prima del conclave. Il nigeriano John Onaiyekan, per dire il clima, sospirava: non so se San Pietro avesse una banca, lo IOR non è un dogma. Il Papa, a cui Ratzinger ha trasmesso il rapporto segreto su WikiLeaks, ha il quadro della situazione. Di certo ci sarà una riorganizzazione radicale della Curia e quindi anche una semplificazione della realtà. Che cosa è della realtà economica del Vaticano? Si fa l'ipotesi che l'ASPA, la Prefettura degli Affari Economici, e il Governatorato confluiscono in una terza sezione della Segreteria di Stato. Intanto, su richiesta del Vaticano, i controlli europei sulla trasparenza sono slittati a dicembre. Stamattina Francesco riceverà il cardinale Cocco Palmerio, autore di una bozza di riforma per rendere più efficiente la Curia. Come vedete, il problema della banca è un problema molto complicato per un Papa che si ispira al francescanesimo e quindi alla povertà e alla Chiesa povera, perché la povertà è una brutta bestia. Non è vero che i poveri sono belli, come spesso si dice, i poveri sono spesso cattivi per necessità, perché la povertà rende cattivi. E non è vero che un ricco che si veste da povero è un povero, perché la povertà non è mai una scelta, ma è subita. Quindi l'idea che il Papa è povero perché ha le scarpe non particolarmente belle o perché non si siede sul trono, eccetera, è una simpatia un po', come dire, mediatica e anche demagogica, come è ovvio. La povertà è, ripeto, una condizione subita, e lo IOR certo non è il segno di questa povertà. D'altra parte, anche nel design, nell'architettura, nello stile, il francescanesimo è quanto di più costoso e lussuoso e ricco ci sia. Perché se voi andate ad Assisi e avete sulla testa gli affreschi di Giotto e poi la pietra e il marmo bianco e rosa di Assisi e il legno scuro, eccetera, e nient'altro, certo, quello è minimalismo, ma è il massimo del lusso, e come è il minimalismo oggi. Quindi bisogna stare attenti a invocare la povertà quando si è ricchi, perché anche la stessa ecologia, non costruire, costa di più che costruire. Comunque, questo è un grande problema, come dicevo prima. Volevo però tornare un attimo alla politica per dire che ritorna la cronaca criminale nella politica. E Fiorenza Sarzanini ci racconta sul Corriere della Sera che arresti in Basilicata, si dimette il governatore nelle ricevute feste di Cresima e politici ubiqui, 3 ai domiciliari e 2 di questi sono assessori, e per i consiglieri c'è un divieto addirittura di ingresso in città. Deve avere certamente, scrive Fiorenza Sarzanini, il dono dell'ubiquità il consigliere regionale Antonio Autilio. Dal 5 all'8 luglio 2011 ha trascorso una vacanza a Nizza con la sua famiglia. Lo dimostrano le ricevute presentate agli uffici contabili della regione per chiedere il rimborso, ma altre ricevute dimostrano che proprio in quei giorni ha pranzato o cenato al ristorante La Braceria di Marsico Vetere in provincia di Potenza. Del resto anche per i viaggi deve aver avuto lo stesso problema. Il 18 febbraio 2011, mentre era sul treno da Roma Termine ad Arezzo, risulta aver passato il casello autostradale di Salerno. Non è l'unico, alla regione Basilicata funzionava proprio così: si stava in un posto e si risultava in un altro, sempre con i soldi pubblici. Quindi per questo sono finiti agli arresti domiciliari l'assessore al lavoro e formazione Vincenzo Viti del Partito Democratico, quello all'agricoltura e Rosa Mastro Simone, tecnico in Quota Italia dei Valori, il consigliere Nicola Pagliuca, capogruppo del PDL. Per 8 consiglieri è scattato invece il divieto di dimora e di accesso a potere, e questo vuol dire che sarà d'ora in poi impossibile far funzionare il governo della regione. Ieri sera il governatore Vito De Filippo è stato costretto a dimettersi. Impossibile andare avanti, anche perché l'inchiesta ha mostrato come fossero tutti d'accordo, esponenti della destra, della sinistra e del centro, per truccare i conti. Quindi, come vedete, siamo di nuovo punto e da capo. E sempre sul Corriere della Sera veniamo a sapere che il potere politico, scrive Giuseppe Guastella, usato per arricchirsi illegalmente, tentando anche di depredare 5,7 milioni dei 18 assegnati alla Lega Nord con i rimborsi elettorali. Superiotta a Riccardo Bossi è il titolo, con i soldi destinati alla Lega. Bel sito in cella. Quella barca costò 2 milioni e mezzo. Per Francesco Belsito, ex tesoriere del Carroccio, scrive Giuseppe Guastella, ex deputato, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la semplificazione ed ex vicepresidente di Fincantieri, finisce in galera con l'imprenditore Stefano Bonet e altre 2 persone, accusato di associazione a delinquere. Quindi, come vedete, ci siamo di nuovo. Oggi i giornali commemorano Teodoro Buontempo, l'ultimo dei Missini. C'è un epitaffio per il Pecora con il suo vile di ferraglia, passioni e aneddoti, scritto da Stefano Di Michele, che io ricordo bene, era il cronista dell'Unità quando anche io ero cronista parlamentare, e insieme abbiamo conosciuto bene Teodoro Buontempo, che era questo, come dire, questo fascista selvaggio. Io mi ricordo che ogni volta che lo incontravo gli dicevo: tu non sei un fascista selvaggio, sei un compagno confuso, per questa sua passione per il popolo, per questo suo andare nelle case. Era selvaggio davvero. Attraversava la notte romana, scrive Stefano Di Michele, Teodoro Buontempo, i sanpietrini restituivano il calore del sole, cena con cozze, una grappa e grandi risate, abbracciava Spazzini, salutava Coatti, chiacchierava con tutti, avvinghiava il cronista dell'Unità, che era appunto Stefano Di Michele, e spartiva storie, risate e memorie di botte, mai di risentimenti. In Abruzzo dicono che solo 2 animali non si addomesticano, il lupo e il cafone, e io so lupo e so cafone. Raccontava sempre Teodoro della monaca camerata che gli faceva il saluto romano, di quanto abitava con Evelino Loi, detto stasera mi butto, perché periodicamente saliva in cima al Colosseo e minacciava il gesto estremo. della discoteca dove si era esibito nel fascio disco dance, diceva. Gli anni 90 di gloria destrorsa sorgente, l'odor di fogna alle spalle, come la 500 Amaranto parcheggiata a Villa Borghese dove dormiva appena arrivata a Roma, Er Pecora appunto. Er Pecora è molto commemorato da tutti quelli che vengono da quel mondo, che è appunto il mondo del Missy, e nel riempitivo Pietrangelo Buttafuoco, l'intellettuale italiano che da quel mondo viene, che probabilmente è anche il più famoso, il più libero di quelli che da quel mondo viene, dice di essere andato di essersi fatto prestare una 500 e di essere andato a Villa Borghese, e lì ancora lì ha sentito in questa 500 dopo avere abbassato il sedile ed essere rimasti in silenzio, ancora ha sentito il frastuono di una vita tutta nuova dove tanta gente raccolta da ogni dove diventa d'improvviso importante, e sta parlando di quelli del Missì. Qualcuno è ministro, un altro è direttore di rete, potenti di vario genere sono altri, 15 sono i villeggianti a Monte Carlo, e qui il riferimento è ovviamente a Fini, molti diventano ladri, tanti restarono onesti, e tutti quelli di quel sonno fatto in macchina, dalla polvere di una sezione arrivano al palazzo per poi essere restituiti al fine corsa di un nulla di fatto. Questo è Pietrangelo Buttafuoco su Il Foglio. E io passo adesso ai 5 Stelle, perché ieri c'è stato un attacco informatico e ha violato le caselle di 78 parlamentari, migliaia di messaggi già pubblici, e se ha scritto anche Casaleggio si teme questo, però il tempo sta finendo. Cito soltanto che c'è un articolo intitolato Gli smisurati, che racconta del film dove Gérard Depardieu interpreta, pur odiandolo, Dominique Strauss-Kahn, ma l'attrazione per l'abisso li unirà, ci informa Annalena in questo articolo molto carino. E io adesso sì, dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria, e grazie così.